riprendiamo con Amos, che è il primo profeta.
Da un po' di voci.
È probabilmente il primo profeta scrittore, cioè il primo dei secondi profeti, quello che nella Bibbia ebraica chiamò un secondi profeti. Non mi ricordo il
nome.
Antonella prima mi ha ricordato, mi ha fatto una domanda eccellente che, a cui rispondo per tutti. Perché non abbiamo ancora parlato di Daniele? Perché Daniele nella Bibbia nella Bibbia greca e cristiana è considerato un profeta. Nella Bibbia ebraica non è considerato un profeta, è considerato uno tra i ketuvim, cioè tra gli scritti. E noi, anche solo per curiosità, lo mettiamo tra i ketuvim. Non perché non lo consideriamo profeta, ma così, per spirito di ribellione tra le cose. Ne parleremo di lui tra gli apocalittici, quindi tra i ketuvim. Ok?
Quindi è più giusto non metterlo tra i profeti, secondo me.
Probabilmente, anche perché
il profeta è colui che è stato chiamato. Daniele non è stato mai chiamato.
Sì. Lui interpreta.
Ma è la
perché? Perché la Bibbia greca e anche il canone cristiano, quindi anche il nostro canone, lo considera profeta, Attenzione, non è che neghiamo. Però noi, seguendo principalmente dall'inizio del nostro corso il canone ebraico, nella nostra presentazione lo mettiamo tra i ketuvim, anche perché ci stimola a cambiare qualcosa almeno, a modificare qualcosa. Probabilmente è il primo profeta scrittore, scrive nell'ottavo secolo, nel momento in cui Samaria, quindi il regno del nord, è in un momento economico florido. Hanno lo spread altissimo o bassissimo, negativo, sbagliato, l'abitudine all'italiano, quindi hanno lo spread bassissimo, sono i padroni di tutto l'impero, non c'è nessuno che tenga. Vi ricordo Samaria, Amos, mi scusi Isabella, Amos, vi ricordo che Samaria in questo periodo, cioè nell'ottavo secolo, è 20, 30, 40, 50 volte più importante di Gerusalemme. Gerusalemme è un'abitigella che non conta niente, è un paesino che non conta niente. Samaria invece è la grande fortezza, addirittura è la fortezza il cui palazzo ha gli stipiti d'avorio, ricordate?
Sì.
Benissimo, ottavo secolo, non andiamo, ha un doppio mestiere, quindi l'agenzia delle entrate lo avrebbe multato perché doveva fare la dichiarazione dei redditi, in quanto è contemporaneamente pastore di grossi capi e profeta, ok? Quindi ci sarebbe la multa. Questa è la sua tipologia di racconto. Vi chiedo un po' di pazienza perché siccome mi sono un po' dilungato nella prima parte, adesso devo correre un po', un po' di pazienza. Allora, questa è la sua tipologia di racconto e di denuncia della ingiustizia, che è una delle sue fisse, cioè dice: per tre misfatti ti decreto, per quattro ti accuso. E questa tipologia la usa per Damasco, per Gaza e i Filistei, per Tiro e la Fenicia, per Edom, per Ammon, per Moab, per Giuda, cioè il sud, e per Israele, il nord. Infatti lui accuserà Israele. Andiamo immediatamente. Qual è la corruzione di Israele? Così dice il Signore: per tre misfatti di Israele e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho fatto salire dalla terra d'Egitto e vi ho condotto per 40 anni nel deserto per darvi in possesso la terra della... Vedete tutto il ritorno all'antico? ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. Non è forse così, o figli di Israele, oracolo del Signore? Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato non profetate. Vedete l'esatto sbilanciamento dell'opera di Dio. Se Dio da un lato ha dato una missione, loro che cosa hanno fatto? Hanno capovolto la missione. Ecco, vi farò affondare nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di covoi. È un pastore Amos, eh? Quindi le sue immagini sono tipiche da pastore, da agricoltore. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non salverà la sua vita, né l'arciere resisterà. Non si salverà il corridore, né il cavaliere salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, oracolo del Signore. Contro le case lussuose, contro le case lussuose, poi vediamo le donne. Quando colpirò Israele per i suoi misfatti, colpirò gli altari di Betel. Saranno spezzati i corni dell'altare, cadranno a terra. Guardate che questo è assurdo, eh? Che un profeta parli contro la casa di Dio, contro il Tempio. Perché parla contro il Tempio? Perché è tutto frutto di ingiustizia. Demolirò la casa d'inverno a Curmayer, insieme con la casa d'estate a Porto Cervo, e andranno in rovina le case d'avorio, le case d'avorio, cioè i palazzi di Samaria, e scompariranno i grandi palazzi, cioè i luoghi dei notabili, oracolo del... Guardate, tutto questo ci deve far tremare, perché Amos sta accusando chi fa soldi sui poveri. E oggi contro le donne di Samaria. Non ci sono donne di Samaria qua, eh? Ma attenzione a questo. Ascoltate questa parola, o vacche di Basan. Perché si dice, noi abbiamo questo termine molto dispregiativo a livello sessuale, questo termine, ma per allora non era così. Lui è un pastore e sa che le vacche sono quegli animali che si coricano sui prati quando sono sazi. Non sono come le pecore che continuano a brucare continuamente. Le vacche, quando sono sazie, si fermano, stanno ferme. Queste donne di Samaria, cioè le donne dei ricchi di Samaria, dei potenti, degli oppressori di Samaria, che cosa stanno facendo al suo tempo? Sono ferme, sazie, hanno tutto e non si preoccupano dei più poveri. Ascoltate questa parola, o vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i deboli, schiacciate i poveri, e dite ai vostri balim, ai vostri mariti, porta qua, beviamo. Vedete l'opulenza? Cosa che oggi non c'è più, eh? Il Signore Dio ha giurato per la sua santità, ecco, verranno per voi giorni in cui sarete portate via con uncini e le rimanenti di voi con arpioni da pesca. Guardate l'immagine straordinaria. Voi pensate, una vacca che viene tirata via con un amo. È impossibile. Ma qual è l'immagine? Quando arriverà la carestia, dovrete diventare come i pesci che vanno in cerca di una piccola esca, perché siete abituate troppo bene. Guardate la forza di quello che dice Amos, eh? Amos, altro che solo immagine poetica, è un'immagine straordinaria. Chi è abituato a mangiare molto arriverà a dover correre dietro un uncino per la fame che avrà. Dovremmo metterlo nelle borse o in qualche altro luogo anche oggi, questa immagine. Contro il culto esteriore, tremante. Io detesto, dice Amos, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre, cioè le assemblee. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre... Ricordate, questo l'abbiamo già letto, Isaia, primo capitolo, eh? E le vittime grasse come pacificazione, come sacrificio espiatorio, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto come le acque scorra il diritto, e la giustizia come un torrente perenne.
Proprio da meditare,
non per altri, ma credo per noi comunità credente, primo per me, non lo dico con primo per noi. Visioni, ne guardiamo solo una, i profeti hanno sempre delle visioni come abbiamo visto l'altra volta, guardiamo solo la visione, questa terza, del filo a piombo. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio, siamo al capitolo 7 di Amos. Il Signore stava sopra un muro, ci siamo?
Sì.
Okay. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con un filo a piombo in mano. Il Signore gli disse: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un filo a piombo. Pensate all'immagine, molto pratica. A me, mi permetto di dire una cosa, mi ricorda sempre Don Tonino Bello, non so se conoscete,
sì, sì,
il quale usava immagini di ogni giorno per parlare di Dio. Lo stesso che faceva Gesù, logicamente. Ho visto un muro a piombo, vedo un muro a piombo. Scusate, un filo a piombo, un muro con un filo a piombo. Io pongo un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele. Non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture di Isacco e saranno ridotti in rovine i santuari di Israele quando io mi leverò con la spada contro le case di Geroboamo. L'immagine di Amos è completamente sovvertita. Il filo a piombo serve per costruire. Tu vedi il muro a piombo, ma io sono pronto a distruggere. Questa possibilità di costruzione viene ribaltata. Abdia, il libro più breve di tutta la Bibbia. Quindi se voi volete vantarvi con i vostri amici di dire leggo un libro al giorno della Bibbia, potete leggere tutti i giorni Abdia 21 versetti, siete a posto, ok? Se volete modificare tra Bibbia ebraica, cioè tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, fate una volta Abdia, una volta Lettera di Giuda o Lettera di Filemone, e così siete a posto. Ma è il più breve scritto della Bibbia ebraica, non abbiamo nessuna informazione storica su di lui. Probabilmente è un profeta che interpreta testi precedenti a lui, non c'è quasi nessuna novità. È un profeta logicamente tardivo, probabilmente successivo all'esilio, e il suo scritto verte sui rapporti con i pagani. Siccome sono un po' in ritardo, vi posso chiedere una cosa? Potete leggerlo voi a casa?
Sì,
chiedo questo favore, lo leggeremo a casa. Sono 22 versetti, poca roba, grazie. Questo profeta chi è? Questo lo conosciamo. Capitolo? Ricordate? Che cosa succede qua? Lo vomita. Quindi capitolo terzo, l'abbiamo già visto l'anno scorso, John, vi ricordo. Quindi quest'anno per tutti dispensati. Solo queste cose su Giona. È un libro molto enigmatico, misterioso. Perché sebbene il racconto sia molto semplice, ma come abbiamo visto ha delle caratteristiche molto importanti. C'è un libro retrodatato, sta parlando dell'esilio babilonese, ma riferisce tutto a Ninive, quindi torna indietro a raccontare, proprio per, sembra che allontani la disfatta, per vedere come uno si pone nei confronti dei nemici. C'è un rapporto con i pagani che è completamente se sto correndo troppo, soprattutto per chi non c'era l'anno scorso, ditemelo, perché ci soffermiamo e recuperiamo la prossima volta, però non abbiate paura. Rapporto con i pagani, vi ricordo che i Niniviti, cioè, si convertono.
Sì.
Colui che è il re di Ninive e gli abitanti cambiano immediatamente, al contrario appunto del profeta che ha un risentimento forte. Potremmo dire che si arrabbia, per dirlo in termini popolari, si arrabbia con Dio perché Dio è troppo misericordioso. Eh no, dice, vi ricordate Giovanni, quarto capitolo? Eh no, così è troppo facile. Come tu prima dici che li distruggi, poi dopo li penti. Eh no, questi si converte troppo facile. Io che sono cristiano, mi permetto. Io che sono cristiana da quando sono nata, non sono mai mancata la domenica in chiesa, me ne arriva questa qui che non è mai venuta in chiesa, in parrocchia, e adesso si mette anche a leggere la lettura. Però questo non capita al vero, capita lontano, questo è ragionamento. È capitato anche in Nikea. Ho messo questa immagine perché è piuttosto curioso, sembra un presentatore televisivo. Immagino un po' come dicevate Enzo Totto, va bene, andiamo. Questo profeta Michea, che ha un po' il mio stesso nome, perché il mio nome è Micael, cioè chi come El, Dio in generale, lui invece è Mica Yahu, cioè Yahu è Yahweh, è l'abbreviazione di Yahweh, la modalità di lettura di Yahweh, quindi chi come te, Yahweh, te, si può anche mettere tra parentesi. È un profeta del sud, non più del nord, quindi parla di Giuda e di Gerusalemme, e parla di un momento, parla in un momento politico ed economico molto difficile. E come tutti i momenti difficili, anche a livello economico, ci sono molte ingiustizie. Ecco perché dicevo che l'ingiustizia è uno dei punti fissi di questi profeti, di tutti i profeti, anche di quelli minori. E poi quest'ultima annotazione, tutto questo lo troverete poi nel sito per chi vorrà, ha alcuni oracoli molto paralleli a Isaia, quasi copiati, identici, per chi ha la Bibbia potrà consultare Michea e vedere a fianco i riferimenti, troverà Isaia eccetera eccetera. Perché? Perché sono due profeti contemporanei, perciò il problema è identico, la soluzione è identica, parlano di cose quasi uguali, si influenzano a vicenda, sono due profeti molto vicini tra loro. Restaurazione, c'è questa possibilità. Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò il resto di Israele, li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro, come una mandra in mezzo al pascolo, come dove mugisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà, forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa, marcerà il loro re innanzi a loro e il Signore sarà alla loro testa. Guardate, questa idea del re, del Signore come re, sarà continuativa nei profeti. C'è stata la disfatta della regalità in Israele, la monarchia non ha funzionato e allora Dio deve tornare ad essere... Siete stanchi?
No.
Non ancora. Dio deve diventare nuovamente re di Israele, re di Giuda. Contro i capi oppressori, adesso ne ha uno per ognuno, Ascoltate capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene e amanti del male. Lo ripeto. Nemici del bene e amanti del male. Voi togliete loro, cioè i poveri, di dosso la pelle e la carne dalle... Non più solo il mantello, le vesti, ma la carne e le ossa, la pelle. Divorano la carne del mio popolo e gli strappano la pelle di dosso. Ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi, come carne in una pentola, come lesso in un calderone. Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà. Nasconderà loro la faccia in quel tempo, perché hanno compiuto azioni malvagie. Contro i profeti. Così dice il Signore, contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunciano la pace, se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Sembrano bestie selvatiche, sono cani rabbiosi. Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno su di loro. I veggenti saranno ricoperti di vergogna e gli indovini arrossiranno. Tutte le categorie di profetismo, leggente, visionario, eccetera. Si copriranno tutti il labbro perché non hanno risposta da Dio. Mentre io sono pieno di forza, dice Michea, dello spirito del Signore, di giudizio e di coraggio, per annunciare a Giacobbe le sue colpe, ad Israele il suo peccato. Ultimo, contro i responsabili. C'è qualcuno responsabile tra voi? Di qualcosa?
No.
forse, forse di qualcosa, lo stanzino delle scuole. Udite questo dunque, capi della casa di Giacobbe, attenzione, governanti della casa di Israele, che abborrite la giustizia, storcete quanto, questa è la fissazione profetica, questa è la misura della fede biblica. Chi storce la giustizia, chi abborrisce la giustizia e storce quanto è retto, non è degno del popolo eletto. Ricordiamoci di questo, giustizia e rettitudine, diritto. Ho fatto la domanda provocatoria: ognuno di noi è responsabile di qualcosa, ognuno di noi è capo di qualcosa. Quindi questa parola profetica non parla ad altri, non parla a Roma. I suoi capi giudicano in vista dei regali, mazzette. I suoi sacerdoti insegnano per lucro. I suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male. Lo abbiamo già visto da Isaia questo. Perciò per causa vostra Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Il monte del Tempio, Leggiamo velocemente anche questo. Ahimè, sono diventato come uno spigolatore d'estate, come un racimolatore dopo la vendemmia. Non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto fra gli uomini. Tutti stanno in agguato per spargere sangue, ognuno con la rete da caccia al fratello. Le loro mani sono pronte per il male. Il principe avanza pretese e il giudice si... Scusate. Il grande manifesta la cupidigia e così distorcono tutto. Il migliore di loro è come un rovo, il più retto una siepe di spine. Nel giorno predetto dalle tue sentinelle, il tuo castigo è giunto. Adesso è il loro smarrimento. Non credete all'amico, non fidatevi del fratello, del compagno. Custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Il figlio insulta suo padre, la figlia si è rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera e i nemici dell'uomo sono come quelli di casa sua. Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà. No, non mi fermo neanche più a commentare. No, è un falso, questo lo vedrete, è un falso profeta. L'unica cosa, cioè, si dice che sia un falso profeta perché è un profeta abbastanza di consolazione per alcuni, nel senso che si dice che è sanguinario contro Ninive, al contrario di Giona, e invece pietoso con Giuda, tanto che padre Alonso Shekel, un famoso biblista, diceva: Naum ci entusiasma come poeta perché scrive benissimo, mentre ci rattrista come profeta. Quindi ognuno, io per esempio non sopporto Ageo tra i profeti, ognuno ha il suo preferito e anche il suo deferito. Solo alcune chiavi interpretative velocissime su Naum che sono utili anche per tutti i profeti, è meglio concentrarci sul libro, quindi sul messaggio, che sul profeta. Questo deve valere per tutti. Il messaggio è di consolazione, come vi dicevo. La preghiera di liberazione dall'oppressione che lui fa nei confronti di Israele presuppone anche la distruzione dell'oppressore, cosa che a noi non piace. Dio, quello ci sta opprimendo. Come eliminare l'oppressione? Distruggilo, fallo fuori. Questo è il messaggio di Naum, scusate. Non si attende un re messia umano, scusate, perché solo Dio regna. Questo ci piace. Andiamo con questo primo salmo, queste erano proprio le prime parole di Naum. Un Dio geloso e vendicatore il Signore, pieno di collera. il Signore si vendica degli avversari e serva rancore verso... Avete visto come abbiamo modificato rispetto ad altri profeti? Il Signore è misericordioso, compatisce. Abbiamo tutte queste cose. Ecco perché non c'è solo un'immagine nell'Antico Testamento di Dio. Ci sono tante immagini, tanti volti vengono presentati a seconda della lettura che si fa nel periodo storico, nel periodo sociale, nel periodo politico, nel contesto religioso. Il Signore è lento all'ira, ma grande nella potenza, e nulla lascia impunito. Nell'uragano e nella tempesta il suo cammino, e le nubi sono la polvere dei suoi passi. Minaccia il mare e lo rende asciutto, prosciuga tutti i fiumi. Basan e il Carmelo inaridiscono, anche il fiore del Libano languisce. Davanti a lui tremano i monti, ondeggiano i colli. Si leva la terra davanti a lui, il mondo e tutti i suoi abitanti. Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rocce si spezzano. Buono il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia. Si prende cura di chi si rifugia in lui, anche quando l'inondazione avanza. Distrugge chi insorge contro di lui, i suoi nemici insegue nelle tenebre. Altro profeta, passiamo solo un testo, ma dobbiamo andare un po' veloci. Il profeta Abacuc, ha ragione Domenico che dice ci vorrebbe come dire, un anno per ogni sezione o per ogni libro, ha perfettamente ragione, ma a me interessa, e che la scuola della parola serve a questo, a dare, se è possibile, nuovamente il gusto di rileggere la parola, di rileggere la Bibbia, di invitarvi a riguardare questi piccoli sprazzi, a riprenderli insieme.